Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Voi sapete che io amo molto le parole e la parola di oggi è crepacuore. C'è un modo di dire che suona così: morire di crepacuore. Ma si muore di crepacuore? Mi sono incuriosita e sono andata a cercare che cosa ne dice l'autorevole enciclopedia Treccani, proprio perché mi interessa l'etimologia, e la definisce anche come una sofferenza dell'anima o della psiche. Allora ci si chiede: com'è che la psiche può indurre alla morte, induce alla morte? La parola, difatti, è composta da due elementi, la parola cuore e dalla parola crepare, che di per sé significa spaccarsi, fendersi alla superficie o in tutto lo spessore, e dalla parola cuore. Cuore, allora, che si spacca o superficialmente o fino in fondo, si spacca il cuore. Un cuore che si spacca fino a morire, visto che la parola crepare, oltre che quella che ho detto, ha anche il significato di morire. Ricordo un'altra parola associata a crepare, che però fa morire dal ridere. Avrete usato anche voi la locuzione ridere a crepa a pelle, cioè a morire dal ridere. Comunque, oggi non ridiamo e torniamo alla parola crepacuore. Negli anni Ottanta del secolo scorso, studi giapponesi hanno definito scientificamente la sindrome di Takotsubo, conosciuta anche come sindrome del cuore spezzato, ma anche come cardiomiopatia da stress. Questa condizione apparentemente drammatica è spesso causata da situazioni stressanti e da forti emozioni, ma talvolta è innescata anche da una malattia grave, non necessariamente cardiaca, o da un intervento chirurgico. Riassumendo, lo stress dato da una grande preoccupazione o da un dolore morale angoscioso può indurre una cardiopatia in un cuore sano. Possono manifestarsi cioè all'improvviso dei sintomi simili a quelli di un infarto in corso. La sindrome colpisce solo parte del cuore, interrompendo temporaneamente la sua normale capacità di pompare sangue. Il resto del cuore continua tuttavia a funzionare normalmente e può avere anche contrazioni più marcate. Questo disturbo è curabile e, se si interviene in tempi rapidi con le giuste terapie, questa condizione di sofferenza cardiaca guarisce in alcuni giorni o settimane senza conseguenze di lunga durata. La sindrome di Takotsubo colpisce di più le donne. Di solito il 90% dei cuori spezzati sono femminili, dai 60 agli 80 anni. Si crede che una piccola percentuale, il 2-5% delle persone con disturbi riconducibili all'infarto, sono in realtà colpite da questa sindrome. Sono finti infarti. Generalmente le persone con la sindrome di Takotsubo non hanno avuto in passato nessun disturbo legato a una malattia cardiaca. Nell'anamnesi di un sospetto infarto, difatti, il medico chiede sempre alla persona se ha vissuto di recente situazioni stressanti, come ad esempio la morte di una persona cara. È ovvio che alla persona che arrivi in pronto soccorso con i sindromi dell'infarto, dolore toracico, respiro corto, vengono fatti tutti gli esami opportuni, ma una volta stabilito che tale persona non ha avuto o non ha in corso un infarto, il medico controllerà se i disturbi che la persona avverte siano da ricondurre o no alla sindrome di Takotsubo. Fino a quando non viene accertata che è così, la terapia usata è simile a quella che viene utilizzata per l'infarto. La maggior parte delle persone colpite viene anche ricoverata in ospedale, proprio perché c'è il sospetto. Una volta chiarito il sospetto, o comunque fino alla remissione dei sintomi, resta in ospedale. Una volta stabilito che appunto è stata una sindrome di Takotsubo, bisogna stare abbastanza tranquilli, perché dopo il primo episodio di solito non compare nuovamente. Tecnicamente, cosa succede al cuore se non si è alla presenza di un infarto? Intanto diciamo cos'è un infarto. L'infarto è dato dalla distruzione, dalla morte di cellule miocardico. Poche o tante che siano, rappresentano la gravità dell'infarto. Sappiamo che alcuni infarti sono mortali, altri invece non lo sono, dipende dall'estensione del danno cellulare che è stato prodotto. Allora, che cosa è che succede al cuore, visto che, diciamo, questa sindrome non è un infarto, anche se gli assomiglia molto? Succede così: si ritiene che una scarica di ormoni dello stress, come ad esempio l'adrenalina, possa temporaneamente danneggiare il cuore di alcune persone. Come questi ormoni possono creare tale danno non è del tutto chiaro, ma un ruolo potrebbe essere svolto dal restringimento temporaneo delle grandi e piccole arterie del cuore o da una modificazione della struttura del tessuto muscolare cardiaco, un vasospasmo per esempio. La sindrome comunque è sempre preceduta da un evento fisico o emozionale particolarmente intenso. Prima di elencare alcuni degli eventi che possono scatenare il Takotsubi, bisogna dire che la reazione a tali eventi non è automatica, dipende molto dall'età, dalla maturità, dalla struttura di personalità, dalla fragilità intrinseca della persona che sperimenta la sofferenza, dal grado di angoscia che viene sperimentato, elementi che poi sfociano nel Takotsubi pur con un cuore sostanzialmente sano. Perciò, detto questo, l'elencazione degli eventi scatenanti è puramente indicativa. Ho detto prima la morte di una persona cara, ma anche, per esempio, una diagnosi medica che provoca spavento, o episodi di violenza domestica, discussioni molto accese, un licenziamento imprevisto, una difficoltà finanziaria, un divorzio. Queste sono occasioni legate a uno stress negativo, ma, notate bene, ci sono stati dati casi di sindrome di crepacuore anche in condizione opposta, in occasione di felicità. Si sono verificati finti infarti in caso di vincita di una grossa somma di denaro, o anche più comunemente, o comunque più simpaticamente, durante una festa sorpresa. C'è quel momento, no, di suspense, in cui magari si accende la luce, tutti in coro dicono buon compleanno a te. Ecco, si sono verificati dei casi di crepacuore anche in condizioni non drammatiche, ma liete, ma foriere di una grande sorpresa. Se ne sono registrati anche quando lo stress, per esempio, era dato dal semplice dover parlare in pubblico. Quando dico semplice, in realtà dovrei dire anche, per esperienza personale, che il parlare in pubblico, che sia composto da 10 o 100 e più persone, dà sempre un po' d'ansia, anche a chi pensa di essere scafato come me. Per chi non vi è abituato, però, può essere veramente angosciante. Oltre a questi fattori di natura esperienziale, ci possono essere anche dei fattori di stress fisico, come un attacco d'asma, per esempio, la sperimentazione di non poter respirare, oppure un accesso di tosse squassante che non si risolve, tipico della crisi d'asma, può anche concatenarsi a un evento che simula l'infarto, ma abbiamo detto, infarto non è. Oppure anche con la frattura di un osso del corpo e l'impotenza che ne consegue può essere scatenante, o egualmente il pensiero di dover essere sottoposti a un importante intervento chirurgico. Sia pur raramente, è anche possibile che alcuni farmaci causino la sindrome innescando una scarica di ormoni dello stress. Tra questi farmaci, l'epinefrina, utilizzata per curare le reazioni allergiche, o alcuni farmaci prescritti ai diabetici per curare problemi neuropatici, farmaci usati nella depressione o anche negli attacchi di panico. Si è visto che possono essere una causa di un attacco di questa sindrome. A questa osservazione si aggiunge il rischio, questo sì molto reale, quando vengono assunti stimolanti illegali o non prescritti da un medico, come sicuramente la cocaina o la metanfetamina. Ecco, assumere queste sostanze può diventare pericoloso, uno perché ti manda fuori di testa, ok, ma anche perché ti può provocare infarti veri. Può esserci la circostanza però in cui vengano provocati dei finti infarti che in realtà sono questa sindrome di cui ho parlato oggi. Cercando di riassumere, prevenire in senso lato non si può, quello che sembra essere un infarto e non lo è, perché non si crea un danno fisico al cuore. È importante però saper riconoscere e gestire l'ansia, e questo vale per tutti. Ciò può aiutare a stare meglio, oltre che insegnare ad affrontare meglio le emozioni di fronte a situazioni di stress imprevisto, fisico o emotivo che sia. Possono servire per gestire l'ansia talvolta delle prescrizioni farmacologiche del proprio medico. Potrebbe essere anche utile un supporto psicologico e il consiglio di adottare alcune tecniche di rilassamento. Serve anche, si è visto, una corretta e continua attività fisica, moderata ma continua. Anche se ci si spaventa tantissimo, non si muore dunque di un attacco di crepacuore o, per dire meglio, della malattia di Takotsubi. E bisogna imparare, già da giovani, a gestire le frustrazioni e le amarezze inevitabili della vita con un certo equilibrio. Per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.